estivo. E quindi noi ritorniamo al libro di Tobia. Abbiamo letto fin verso la fine del capitolo 6, nel nostro ultimo incontro abbiamo accelerato in modo anche un po' acrobatico nella lettura degli ultimi momenti della narrazione. Fatto sta che ripartiamo esattamente da lì, cioè dal capitolo 6, quando Tobia è in viaggio accompagnato da quel fratello sconosciuto che in realtà è stato identificato come l'accompagnatore necessario e infatti ormai è l'accompagnatore che sta svolgendo a pieno titolo la sua funzione di guida, di suggeritore, di consigliere, una figura che è sempre più determinante. Ma questo noi lo sappiamo già, perché a differenza di Tobia, che lo conosce come Azaria, lontano parente, noi sappiamo che è l'angelo Raffaele. Il racconto è un racconto didattico, come sappiamo, che rientra dentro a una letteratura sapienziale intesa in modo piuttosto ampio, così da comprendere anche testi che sviluppano insegnamenti non esattamente nel senso tradizionale una sequenza di sentenze, di proverbi, di immagini, un racconto. È un racconto che riguarda esattamente il percorso lungo il quale si svolge l'apprendistato alla vita. È un apprendistato circa il mestiere di vivere che viene collocato nel contesto di una vicenda che riguarda coloro che appartengono al popolo dei credenti ma sono in diaspora, sono alle prese con le cose del mondo in contesti sempre più variabili, imprevisti, marginali. Ed ecco, due personaggi sono stati presentati nella prima parte del racconto, primi tre capitoli, il vecchio Tobi e la giovane Sara. Tobi racconta lui in termini autobiografici quella che è stata la sua esistenza, tutta segnata dal riferimento al dono ricevuto dal passato, una responsabilità nei confronti di questa eredità che Tobi ha custodito con il massimo fervore anche in situazioni impervie, attraverso contrarietà micidiali, l'esilio forzato, situazioni debolezza istituzionale nel rapporto con l'organizzazione del potere nel contesto di uno dei grandi imperi del mondo antico, come sono gli imperi del mondo odierno, che gli impongono niente meno che l'unica soluzione possibile, quella di fuggire, altrimenti una condanna a morte. E tutto questo perché Tobi è fedele nel custodire la memoria del passato. E gli eventi prendono una piega che è sempre più drammatica, perché Tobi si va progressivamente incupendo, oscurando, diventa cieco. La memoria di un passato glorioso, l'eredità che gli ha conservato come il bene per eccellenza, diventa per lui l'annuncio di una condanna a morte. Una condanna a morte non perché qualche tribunale di questo mondo gli impone una sentenza del genere, ma perché è lui stesso che è giunto al massimo della desolazione. In preghiera, perché Tobi rimane un uomo di preghiera, chiede di morire. Contemporaneamente quella giovane donna che si chiama Sara, che vive in una località, sposata ancora più ad oriente con la sua famiglia, figlia unica, vorrebbe sposarsi ma non è possibile. I fidanzati muoiono tutti uno dopo l'altro e rimane condannata alla sterilità. Non c'è futuro per lei, non c'è una prole perché non c'è un marito, a meno che non si arrenda alla necessità di accettare come sposo uno di quei giovani che bazzicano nel suo ambiente, dove la grandissima maggioranza della popolazione è composta dai pagani di un altro popolo, la gente pagana di un altro popolo. E anche Sara è presa dalla disperazione in un momento in cui lei stessa è esposta a una contrarietà quanto mai angosciante, che la offende intimamente. Sara chiede di morire ed ecco, primi tre capitoli, già alla fine del capitolo 3 il racconto ci indica qual è la svolta che adesso gli eventi stanno prendendo, dal momento che tutto quello che avviene là dove queste creature derelitte sono esposte al massimo delle contraddizioni e in due casi così diversi ma radicalmente riconducibili a una stessa esperienza radicale, intima, costitutiva esperienza di povertà, nella memoria del futuro, nella memoria del passato che non c'è più, nell'attesa di un avvenire che non viene, non può venire. Ecco, una povertà radicale dei due insieme, e tutto questo compare dinanzi alla gloria di Dio. Fine del capitolo. Dinanzi alla gloria di Dio. Ed è già indicata la soluzione che adesso ci verrà man mano illustrata. Come avviene che la iniziativa provvidenziale del Dio vivente raccoglie le vicende derelitte dei poveri della terra e le ricompone all'interno di un disegno che è conferma della sua inesauribile volontà d'amore, di quella vocazione alla vita per cui lui, il Signore, manifestare la sua gloria. Come avviene questo? E il seguito del racconto dal capitolo 4 si configura esattamente come illustrazione della modalità originalissima mediante la quale Dio interviene nella storia umana. Vedete, non è un miracolo facile, non c'è un colpo di bacchetta magica, non c'è una soluzione così rocambolesca, immediata, che mandi tutti a casa felici e contenti, niente affatto. È una vicenda che adesso sta prendendo una piega, che maturerà passando attraverso tutte le vicissitudini inevitabili che man mano verranno illustrate e che comunque acquista in pienezza il significato di un criterio interpretativo da parte nostra che ascoltiamo il racconto e siamo, per così dire, immersi in esso, un criterio rivelativo per quanto riguarda la gloria di Dio che porta a compimento la sua intenzione d'amore per la vita degli uomini. Come avviene tutto questo? Ecco, dal capitolo 4 noi siamo alle prese con la seconda parte del libro di Tobia, che è la parte centrale, più ampia, dal capitolo 4 fino al capitolo 11. E dunque, il viaggio di Tobia, così credo di aver intitolato a suo tempo questa seconda parte del libro, Tobia è il figlio di Tobi. Ed ecco, leggevamo quello che avviene dal momento in cui Tobi ricorda di aver depositato molti anni prima una somma di denaro presso un lontano collaboratore in una regione della media, in una zona periferica particolarmente impervia, e ricorda e ne chiama il figlio Tobia e gli parla, ed ecco nel momento in cui la situazione sembrava ormai precipitata in un vicolo cieco, oltretutto Tobi è cieco come sappiamo, ma è la vicenda che è sprofondata in un abisso oscuro e insuperabile, la meta ultima di una vicenda senza esiti ulteriori, senza prospettive, ecco il ricordo. E Tobi si rivolge a Tobia, e dunque il viaggio di Tobia ha inizio, e il viaggio di Tobia, come noi già sappiamo, siamo stati avvisati alla fine del capitolo 3, passerà in maniera decisiva attraverso l'incontro con Sara, quella giovane donna che proviamo a sapere è anche una parente stretta, che dimora a Ecbatana. Ed ecco, capitolo 4, le istruzioni che Tobi rivolge a suo figlio Tobia, alla maniera di un testamento. Tobi da parte sua continua a immaginare per sé una morte prossima, e dunque da parte sua si tratta di lasciare al figlio quel patrimonio che è depositato presso il lontano collaboratore, e è un patrimonio sapienziale che viene da Tobi elaborato nella pagina che leggevamo un mese fa, nel capitolo 4, e abbiamo potuto ricondurre tutto a tre temi fondamentali, forse ricordate, le radici, ricordo che tu sei erede di un passato da custodire, e poi secondo tema l'elemosina, è la tua responsabilità nei confronti del presente come apertura a un dialogo paritetico, disposto sempre a riconoscere in ogni altra creatura di questo mondo che è in viaggio come te, che è bisognosa come te di ospitalità, un interlocutore che ti accompagna nel cammino, l'elemosina come capacità di vivere nel presente in un contesto dove il bisogno di ospitalità a cui necessariamente ricorre chi è viandante si specchia nel bisogno di ospitalità di ogni altro viandante che si incontra lungo il cammino. Secondo tema, l'elemosina, un tema che poi era già presente nelle pagine che precedono, ritornerà in modo anche abbastanza rilevante nelle pagine successive. Terzo tema, la sposa. Vedi, dice Tobi a Tobia, ecco, il viaggio tuo è mirato all'incontro con una sposa, e la sposa viene indicata da Tobi a Tobia come quel riferimento che lo condurrà a affacciarsi sull'orizzonte ecumenico, l'ampiezza della famiglia umana, l'incontro con l'umanità, la sposa. Adesso dovremo necessariamente ritornare su questo tema, che già nelle istruzioni rivolte da Tobi a Tobia in un certo modo acquista un rilievo prevalente rispetto al recupero dello stesso patrimonio consistente, ingente, quella somma di denaro che è stata depositata presso l'amico di un tempo. L'incontro con la sposa, ecco, tu ti metti in viaggio, spiega Tobi a Tobia, per andare incontro a alla famiglia umana, laddove man mano scoprirai come sei imparentato, come sei coinvolto in una vicenda di famiglia che assume il valore di una relazione irrevocabile, che prescinde da condizioni di qualunque genere, come avviene tra fratello e sorella. Ed ecco l'incontro con la sposa. Di questo parla Tobia Tobia, e Tobia poi deve prepararsi per il viaggio, e ricordate che è proprio in quel momento che si delinea la necessità di individuare un accompagnatore, il capitolo 5, e l'accompagnatore viene ricercato e trovato nella figura di quell'angelo Raffaele che si presenta sotto il nome di Azzaria. È un parente, è un fratello, ma è già un'indicazione programmatica circa il viaggio che Tobia deve affrontare e portare poi a conclusione. Il compagno di viaggio di cui hai bisogno è un fratello sconosciuto da conoscere. Un fratello sconosciuto da conoscere. Questo è l'accompagnatore di cui hai bisogno. E infatti adesso i due partono, non mi soffermo più sui dettagli, naturalmente Toby incoraggia, anche se Toby naturalmente cieco com'è, è preoccupato, fa di tutto per tranquillizzare la moglie Anna, che invece piange in silenzio, continua a piangere e continuerà a piangere per tutto il tempo del viaggio. Ed ecco, i due sono partiti, capitolo 6. E subito la narrazione, in modo veramente esemplare, d'altronde tutto qui dipende da una intenzione didattica, imposta la questione fondamentale, che consiste nell'incontro fin dalla prima sera, da quando tramonta il sole, da quando per la prima volta Tobia trascorre la notte fuori di casa a cielo aperto in un ambiente mai prima frequentato, l'impatto con il male, il mostro, il male fuori, il male dentro, il male come ostacolo da affrontare e da vincere. E il viaggio prosegue proprio in quanto opportunamente istruito dall'accompagnatore, Tobia affronta l'aggressione, lo scatenamento delle situazioni negative attorno a lui, il risucchio della paura dentro di lui, la percezione di una negatività attorno, così come per altra via emergente dall'intimo di lui stesso. È il male che lo stringe come una morsa, che vuole agguantarlo e inghiottirlo, ed è il male che spunta da dentro come il grosso pesce o il mostro marino, fluviale che sia, che sbucca dall'acqua quando vorrebbe semplicemente lavarsi i piedi. Ed ecco, l'angelo gli spiega come stanno le cose, e il grosso pesce viene afferrato, trascinato a riva, poi parte della carne di esso viene cucinata, parte viene sistemata e conservata per il resto del viaggio, e continuerà ad alimentare i viandanti. E nel frattempo l'angelo raccomanda di mettere da parte il fegato, il cuore e la bile, e spiega a che cosa servirà tutto questo, alla maniera di medicine che verranno utilizzate al momento opportuno. E intanto lungo il viaggio, e qui eravamo giunti il mese scorso, capitolo 6, dal versetto 6 in poi, i due viandanti dialogano tra di loro, questa istruzione progressiva, questa informazione che attraverso l'angelo suo accompagnatore consente a Tobia di acquisire attraverso le esperienze che sta man mano acquisendo, si tratta di acquisire competenze circa il modo di stare al mondo, il modo di intervenire laddove, guarda caso, la strada della vita si apre sempre in rapporto a una vittoria sul male. Guarda caso, la strada della vita si apre sempre in rapporto a una vittoria sul male. E si apre veramente. Ed ecco, l'angelo lo istruisce, esperienze, ed ecco la maturazione interiore circa le competenze che Tobia dovrà man mano accogliere e opportunamente, sapientemente custodire per poterle applicare al momento opportuno. Anche la negatività del male è resa docile e servizievole in obbedienza al cammino di chi aderisce con pazienza, con puntualità, con coraggio, umilmente e poveramente, ma obbedisce e aderisce alla propria vocazione alla vita. Fatto sta che nel corso di questo viaggio, che prosegue dal versetto 10 del capitolo 6, l'angelo accompagnatore fa finalmente riferimento alla presenza di Sara nella casa di Raguele, presso la quale, ormai è la tappa in corso, dovranno essere ospiti quella sera. Dal versetto 10 del capitolo 6, ormai ci siamo, e l'angelo spiega che Sara è parente e quindi è Tobia, proprio lui, il fidanzato promesso a Sara, perché il matrimonio viene contratto nel contesto di relazioni di parentela stretta secondo l'antica legislazione endogamica. Ma già ci siamo resi conto, ve ne parlavo la volta scorsa, che qui importa poco la procedura nei suoi aspetti socioculturali, è quella parentela che è tutta da intendere come una comunione di chiamate che rivelano l'iniziativa gratuita del Dio vivente. E là dove c'è una comunione nella chiamata, nell'appartenenza a una unica vocazione che è dono di Dio, ecco che è posto il fondamento. Quella comunione nell'appartenenza a un'unica parola mediante la quale Dio chiama due persone che di per sé sono sconosciute e appartengono a mondi diversi, percorrono strade distinte, sono parte di famiglie spesso del tutto eterogenee, ed ecco quei due sono coinvolti in una vicenda che li accomuna in virtù di una parentela che è equivalente a quella che rende indissolubile la relazione tra un fratello e una sorella, per cui potranno litigare all'impazzata finché vogliono, ma non potranno mai negare il fatto, per cui per il fatto stesso che sono venuti al mondo in quanto fratello, in quanto sorella. Fratello e sorella, vedi, spiega l'angelo a Tobia, è tua sorella. E il termine fratello e sorella corrispondentemente sono impiegati qui, direi, in una forma martellante. Tant'è vero che la nostra traduzione spesso cerca soluzioni alternative, parente, consanguinea, cugina e così via. Ma Adelfos, Adelfi, Adelfos, Adelfi, fratello, sorella. Ecco, è tua sorella. E dunque si delinea già la prospettiva di un progetto matrimoniale, che naturalmente lì per lì preoccupa assai il nostro Tobia, perché gli è giunta notizia, come vanno le cose quando circolano certe informazioni superando tutte le distanze, del fatto che ben 7 fidanzati sono già morti. Ed ecco, l'angelo gli spiega come stanno le cose e come proprio il superamento di quella paura che lì per lì aggredisce l'animo di Tobia gli impone tutta una serie di obiezioni, tra l'altro lui è preoccupato, essendo anch'egli figlio unico, di quella che sarebbe la sorte dei suoi genitori se lui venisse meno, se lui morisse per la strada, e in più, ecco, che senso potrebbe mai avere intraprendere questa ulteriore tappa nel viaggio che sembra essere già programmata come una necessità di morire. Ed ecco l'angelo gli spiega, e qui siamo alla fine del capitolo 6, e l'angelo aiuta Tobia a accogliere la rivelazione sempre più precisa, sempre più penetrante, sempre più coinvolgente di quella parola, ossia di quella iniziativa del Dio vivente che chiama, e che chiama coloro che in cammino sulle strade del mondo in maniera che sembra così divergente scoprono di essere solidali nell'appartenenza a un unico dono d'amore che viene da lui, che viene dal Signore, che sta operando nella storia umana in maniera tale che affiori e che divenga criterio interpretativo di tutto, sempre e dovunque, la sua gloria. Ecco la gloria del Dio vivente che affiora, che viene. Abbiamo visto la sua gloria, dicono i discepoli del Signore, come leggiamo nel prologo del Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo visto la sua gloria. Siamo reduci dalla celebrazione pasquale. Abbiamo visto la sua gloria. Ed ecco, qui alla fine del capitolo 6, Tobia è stato istruito dall'angelo accompagnatore circa l'uso delle medicine che hanno già accantonato per ogni utilità futura, come vi dicevo, e adesso arriva il momento in cui proprio quelle medicine dovranno essere opportunamente impiegate. Ma quelle medicine, vedete che sono semplicemente espedienti empirici per raffigurare quella vittoria sulla paura che coincide con la scoperta di come tutto quello che comunque noi sperimentiamo nella nostra condizione umana, la maniera di una negatività che ci offende, si piega in obbedienza all'iniziativa sempre vittoriosa del Dio vivente, superamento della paura, le medicine. E alla fine del capitolo 6 Tobia è testimone di un entusiasmo che ci ha lasciati quantomeno sconcertati. Versetto 19 del capitolo 6: quando Tobia sentì parlare così Raffaele, seppe che Sara era sua consanguinea. Qui in greco dice che Sara era sua adelfia, era sua sorella della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò al punto da non saper più distogliere il cuore da lei, non l'ha nemmeno vista. l'amò al punto da non poter, da non saper più distogliere il cuore da lei. Ecco, un amore di tutto cuore senza nemmeno averla incontrata. Ha riconosciuto sua sorella, come l'angelo gli ha spiegato, e lui ormai ha acquisito attraverso le parole dell'angelo come la rivelazione gloriosa del Dio vivente sta coinvolgendo il cammino della sua vita, è sua sorella. E adesso, capitolo 7. Procediamo rapidamente, ho perso un po' di tempo, come vedete, ma adesso bisogna che acceleriamo il passo e arriviamo comunque, procedendo passo passo, ma per le 8:30, come al solito più o meno, poi partiamo in ritirata. Bisogna che arriviamo al capitolo 9. Quando fu entrato in Ecbatana, ecco qui, arrivano a Ecbatana, là dove risiede la famiglia di Raguele, quindi anche Sara. E Tobia disse: fratello Azzaria, conducimi diritto dal nostro fratello Raguele. Tobia è animato da un'urgenza precipitosa ormai. Subito. Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile. Lo salutarono per primi ed egli rispose: salute fratelli, siate benvenuti, convenevoli di rito, ma è una ospitalità su cui già l'angelo accompagnatore faceva affidamento, è scontato accogliere i viandanti, e qui sono tra l'altro tutti coloro che appartengono al popolo dei credenti che è disperso nel mondo, ma segnali inconfondibili ancora consentono ad essi di riconoscersi vicendevolmente, e quindi benvenuti fratelli. Li fece entrare in casa e disse alla moglie Edna: quanto somiglia questo giovane a mio fratello Tobi, sono parenti. Tobia viene osservato in volto ed ecco mio fratello Tobi. Chi vede me vede il padre, dirà poi Gesù. Chi vede me vede il padre, chi vede Tobia vede Tobi. Ritornerà ancora una considerazione equivalente a quella che leggiamo qui. Siamo appena all'inizio del capitolo 7. E Edna domandò loro: di dove siete, fratelli? Ed essi risposero: siamo dei figli di Neftali, deportati a Ninive. E disse allora: conoscete il nostro fratello Tobi? Le dissero: lo conosciamo. Riprese: come sta? Risposero: vive, sta bene. E Tobia aggiunse: è mio padre, è mio padre. Raguele allora balzò in piedi, lo abbracciò e pianse, e poi disse, vedete, anche la notizia riguardante la cecità di Tobi ha superato le distanze geografiche, è giunta fino a Ecbatana, e Raguele è informato di questo, e quindi gli disse: sì, benedetto figliolo, sei il figlio di un ottimo padre, che sventura per un uomo giusto e largo di elemosine essere diventato cieco. La conversazione si è sviluppata nel contesto in cui viandanti cercano ospitalità, e ospitalità viene loro messa a disposizione con la massima disinvoltura, ed è un contesto nel quale le sventure altrui sono oggetto di una conoscenza intensa, affettuosa, carica di compassione. La conoscenza delle sventure altrui. Ecco, Raguele è informato, anche se naturalmente in termini piuttosto generici, ma sa che Tobi nel frattempo è diventato cieco, e si gettò al collo del parente Tobia, fratello, dice ancora qui il testo in greco, e pianse. pianse anche la moglie Edna e pianse anche la loro figlia Sara. Compare Sara qui nel racconto che stiamo leggendo accanto ai genitori e piangono tutti. È un pianto corale, è un pianto che sembra l'unico linguaggio possibile per commentare questo incontro. La presenza dei viandanti bisognosi di ospitalità, l'offerta di accoglienza da parte di Raguel e dei suoi per ospitarli nella loro casa, il ricordo della parentela comune, il ricordo delle sventure che anche nelle forme più diverse, più disparate e forse più inenarrabili, comunque li accomuna, piangono. Sullo sfondo di questa pagina e di altre pagine ancora del libro di Tobia, episodi che leggiamo nella storia dei patriarchi, nel libro del Genesi. Genesi dal capitolo 12 a seguire. Qui solo un richiamo, ricordate Genesi 18, Abramo seduto dinanzi alla tenda, assiste al passaggio di tre viandanti, li ferma, li accoglie. Genesi 18. Questo per dire che il nostro narratore certamente conosce bene quelle pagine del libro del Genesi e le reminiscenze riguardanti la storia dei patriarchi ricorrono abbondantemente in queste pagine e nel caso di Abramo l'ospite che transita dinanzi alla sua tenda e che poi viene accolto e per cui viene preparato un banchetto è lui stesso, il Dio vivente, il Signore, dicono poi i padri della Chiesa, uno e trino, è uno e sono tre, è il Dio vivente. E allora questa scena, così come viene adesso man mano elaborato dal nostro narratore, acquista una valenza sacramentale, è un segno rivelativo di quello che avviene nella storia umana, laddove attraverso l'accoglienza, ospiti di passaggio e attraverso questa comunione nel pianto che raccoglie l'esperienza di molteplici sventure personali e comunitarie, è il mistero stesso di Dio che viene a visitarci. E allora tra quelli si dà da fare, versetto 8, poi egli macellò un montone del gregge e fece loro una calorosa accoglienza, si lavarono, fecero le abluzioni e quando si furono messi a tavola, Tobia disse a Raffaele, vede, Tobia subito si dà da fare, viene allestito il banchetto, ma per Tobia è una necessità vitale chiarire l'impegno circa il matrimonio con Sara. Non è proprio il caso di rinviare. E adesso qui la conversazione tra Raguel e Tobia è veramente molto istruttiva per noi, perché Tobia insiste per accelerare la procedura e Raguel invece vorrebbe rinviare perché povero uomo, è passato attraverso la sventura di sette aspiranti generi che sono morti prima del matrimonio e non vorrebbe vederne un ottavo e quindi adesso bisogna mangiare, adesso mangiamo, e invece Tobia insiste e dice no, non mangiamo finché non abbiamo chiarito come stanno le cose. Leggo: si mise alla tavola e Tobia si rivolge a Raffaele per dire: fratello Adaria, domanda a Raguele che mi dia in moglie mia cugina, cioè poi mia sorella, Tina del film, mia sorella Sara. Raguele udì queste parole, Raguele ascolta e subito dice al giovane: ma mangia, bevi, sta allegro per questa sera, poiché nessuno all'infuori di te, mio parente, tu che sei mio fratello, nessuno all'infuori di te. il diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto neppure io ho la facoltà di darla a un altro uomo lì fuori di te, perché sei tu il mio parente più stretto. Nel frattempo però ci sono stati altri 7 fidanzati che si sono consumati lungo il percorso, e comunque dice, evidente, è così, lo sappiamo bene, tu sei il parente stretto. Mia figlia è promessa a te, tu sei promesso a lei, la chiamata è per te e per lei insieme nel disegno di Dio, nell'obbedienza alla sua parola che chiama alla vita. Sì, lo so, però dice, intanto mangiamo e beviamo. Vedete, questo banchetto dal punto di vista di Tobia, no, sto dicendo di Raguele, è il banchetto che deve accompagnare e in certo modo consacrare l'indecisione. Visto i rischi che qui si corrono, per Raguele mangiare e bere significa rinviare, non decidiamo nulla. Mentre per Tobia il banchetto può essere celebrato solo una volta che è stata presa la decisione. E infatti Tobia insiste. Versetto 10. C'è Raguele, che è un uomo onesto, che spiega a Tobia quello che è successo, e Tobia già da parte sua è informato. Voglio dirti con franchezza la verità, lodata 7 mariti scelti tra i nostri fratelli, tutti sono morti la notte stessa delle nozze. Ora mangia e bevi, figliolo, il Signore provvederà. Mangia e bevi, il Signore provvederà. Ma Tobia disse, eccolo qui, versetto 12, non mangerò affatto, né però prima che tu abbia preso una decisione a mio riguardo. Già deciderei, allora mangeremo. Vedete che questo banchetto sta assumendo una fisionomia analoga a quella che sarà l'ultima cena del Signore con i suoi discepoli. La decisione deve essere presa, poi sediamoci a tavola. E c'è qualcuno che non percepisce il valore di quella decisione, vorrebbe rinviare, e di fatto ha già qualcuno, che poi in realtà non è l'uno l'altro ma sono tutti i discepoli, anche se ciascuno a modo suo, qualcuno ha già rinviato la decisione. Ma per Tobia non è così. No, non mangerò affatto né berrò prima che tu abbia preso una decisione a mio riguardo. E rispose Raguele, lo farò. Raguele non può esimersi dal accettare questa richiesta. Lo farò. Essa ti viene data secondo il decreto del libro di Mosè, tutto viene fatto secondo le regole. E come dal cielo è stato stabilito che ti sia data, prendi dunque tua cugina, e ancora qui in greco Tintina del Finis, tua sorella, d'ora in poi tu sei fratello e lei tua sorella. Ti viene concessa da oggi per sempre, il Signore del cielo vi assista questa notte, figlio mio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace. È così che viene contratto il matrimonio, una celebrazione che ha tutti i crismi dell'ufficialità, nel nome di Mosè, in obbedienza a Mosè, secondo la tradizione antica a cui noi intendiamo obbedire con pieno ossequio. Ed ecco, che la misericordia del Signore e la sua pace siano con voi. Raguele chiamò la figlia Sara e questa venne, e allora la prese per mano, la affidò a Tobia con queste parole: prendila secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè, ti viene concessa in moglie, tienila e sana e salva conducila da tuo padre, il Dio del cielo vi assista con la sua pace. Vedete, la celebrazione del matrimonio secondo tutte le norme, ma È anche vero che la scena che qui il nostro narratore ci descrive è caratterizzata da una nota di mestizia, di preoccupazione, di angoscia, di turbamento. Non è propriamente un festoso banchetto nuziale, no. Dice, ecco, prendila, adesso mette mano nella mano, il padre sancisce così l'avvenuto matrimonio, fratello e sorella, e chiamò poi la madre di lei e disse di portare un foglio, estese il documento di matrimonio, secondo il quale concedeva in moglie a Tobia la propria figlia, in base al decreto della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a mangiare e a bere. Solo dopo di ciò, vedete, tutto avviene in maniera così formale, ma nello stesso tempo per Raguele avvertiamo che la vicenda sta prendendo una piega funerea, macabra. Quale prospettiva di futuro per coloro che sono sigillati da un vincolo irrevocabile, ma irrevocabile per la morte? È il clima dell'ultima cena. Finalmente adesso si mangia e si beve, ma di che festa si tratta? Ed ecco, capitolo 8. Adesso cosa succede? Di per sé siamo ancora alle prese con le ultimissime righe del capitolo 7, dove leggiamo, versetto 15, che Raguele chiamò la moglie Edna e le disse: sorella mia, prepara l'altra camera e conducila dentro. Essa andò a preparare il letto della camera come le aveva ordinate e vi condusse la figlia. Pianse per lei, altro che festa di nozze, pianse per lei. Poi si asciugò le lacrime e disse: coraggio figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore. Dolore, coraggio figlia. E uscì, gesti compiuti con animo del tutto dolente. Viene allestita la camera nuziale, in realtà sembra una camera mortuaria. D'altronde è sempre un lavoro da donna tradizionalmente allestire la camera nuziale, ma anche la camera mortuaria, lavoro da donna. E intanto lacrime silenziose che qui accomunano la madre e la figlia. È intanto un augurio, ma un augurio che è proprio affidato a una provvidenza misteriosa e che nessuno può programmare a suo modo da parte di Dio. Solo lui può operare il cambiamento del dolore in gioia, il dolore in gioia, solo lui. Mi sembra quasi che un'ipotesi del genere sia incredibile. Quello che avviene adesso, vedete, invece dimostra che proprio questo avviene. Proprio questo avviene. Il cambiamento del dolore in gioia. Capitolo 8, come già vi preannunciavo, quando ebbero finito di mangiare, di bere, decisero di andare a dormire. Accompagnarono il giovane e lo introdussero nella camera da letto. Anche qui vedete i commensali sono tutti molto preoccupati, sembra il corteo di chi non accompagna lo sposo, ma accompagna una specie di condannata a morte. Lo condussero alla camera da letto. Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele, vedete, ci siamo, le medicine. Povero ragazzo, per lui si prospetta nel corso della notte uno sprofondamento nell'abisso oscuro, nell'abisso terribile della morte inevitabile. E Tobia si ricordò delle parole di Raffaele, prese dal suo sacco, secondo le istruzioni ricevute. Il fegato è il cuore del pesce, ricordate il mostro marino, il simbolo del male, li pose sulla brace dell'incenso, l'odore del pesce respinse il demonio che fuggì nelle regioni dell'Alto Egitto. L'Alto Egitto. Già, l'Egitto è il luogo è emblematico in cui precipitano tutte le negatività infernali. E dunque, il demonio è costretto alla fuga. Il demonio, che era geloso, che si era invaghito di Sara, che voleva tenerla sotto il proprio dominio, il diavolo, il divisore per antonomasia, che vuole invadere la vita di ogni creatura umana per interrompere le relazioni che danno forma positiva alla risposta al dono d'amore ricevuto nella vocazione alla vita, e dunque le relazioni interrotte, fratturate, relazioni che il diavolo ha voluto ridurre a una trappola mortale. Ed ecco la esalazione di quell'odore provoca l'allontanamento dell'avversario, che subito viene intrappolato, lui incatenato, lui. Vedete, qui il demonio Asmodeo fugge nelle regioni dell'Alto Egitto, e Raffaele vi si recò all'istante e in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi. Gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Dunque interessante questa immagine. Tobia solo, vedete, dinanzi a lui il buio della notte, ma si ripropone quello che è avvenuto all'inizio del viaggio, dinanzi a lui lo sprofondamento nell'abisso, che ha tutte le caratteristiche di una morte, dinanzi a lui l'impatto con la novità assoluta dell'altra creatura umana che è debolissima, esposta a tutte le contraddizioni che l'avversario vorrebbe gestire a suo vantaggio per confermare, secondo la sua intenzione, che la vocazione alla vita donata da Dio agli uomini è impossibile. E qui vedete, dietro, alle spalle di Tobia, viene chiusa la porta della camera. Si sente come il catenaccio. Sbattuta la porta dietro le spalle. Vedete che questa immagine ricorda quel che leggiamo nel racconto del diluvio. Se voi andate a rileggere nel libro del Genesi capitolo 7 il versetto 16, lì sta scritto che quando Noè entra nell'arca, dinanzi a lui il diluvio, dinanzi a lui l'abisso, dinanzi a lui il disastro, dinanzi a lui la catastrofe, dinanzi a lui tutto quello che per Noè è uno sconquasso nella dimensione di visibile del creato, nella invisibile profondità dei cuori, che è del tutto al di là della sua possibilità di gestire, dinanzi a lui il diluvio, e alle spalle di Noè una porta che si chiude. Il Signore gli chiuse la porta dietro le spalle e Noè galleggia. Noè è l'arca sulla superficie dell'abisso, mentre il mondo va a rotoli, mentre lo sfascio è generale e irreparabile, e in un mondo sconquassato Noè, che non ha più uscite di sicurezza, non ha più un retroterra, non ha più una possibilità di appoggiare le spalle, perché dietro di lui la porta è chiusa e davanti a lui, ed ecco, è la notte di Tobia. È la notte, vedete, del tuffo nell'abisso infernale, laddove quella che si prospettava come la fine del mondo adesso è il grembo del principio. Il grembo del principio. Vedete che le pagine che stiamo leggendo sono tutte cariche di innumerevoli segnali premonitori di quello che è l'evento decisivo della storia della salvezza. L'evento di quel sepolcro che è il grembo del vivente. Tant'è vero che, come adesso leggiamo, mentre Tobia è entrato in quella camera e la porta gli è stata chiusa, violentemente sbattuta dietro le spalle, Raguele trova come soluzione più opportuna e valida per evitare complicazioni ulteriori l'impegno sollecito nel corso della notte di scavare una fossa, una tomba. Già. Intanto vedete Tobia nella camera con Sara, e qui dal versetto 4 che stiamo leggendo la preghiera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: sorella, alzati. Anche a questo riguardo le istruzioni ricevute dall'angelo sono state efficacissime. Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. Essa si alzò, si mise a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: benedetto sei tu, Dio dei nostri padri. La preghiera si sviluppa adesso con tutta una serie di benedizioni e poi si giunge a una invocazione e quindi un sì nel quale i due sono accomunati. Leggo dunque: benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, benedetto per tutte le generazioni, è il tuo nome, ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Tu hai creato Adamo, hai creato Eva, sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, questa mia sorella, ma con gratitudine di intenzione, degnati di avere misericordia di me. Ecco l'invocazione: degnati di avere misericordia di me e di lei, e di farci giungere insieme alla vecchiaia. Dissero insieme: amen, amen. Poi dormirono per tutta la notte. Vedete, questo momento di orazione comune che inserisce le nozze di Tobia e di Sara, ma inserisce la storia del matrimonio nella storia dell'umanità, nella storia di quel disegno che raccoglie la partecipazione di tutte le creature. Non per niente qui fanno appello a Adamo e Eva. E questa loro preghiera, l'attestato che conferisce alla loro unione matrimoniale il valore di un atto che li inserisce nella famiglia umana, ma inserisce la loro coppia nella famiglia umana, e viceversa, vedete, inserisce la famiglia umana da Adamo ed Eva in poi nella loro vita di coppia. Il loro essere uniti come Adamo ed Eva è il loro essere coppia che appartiene alla famiglia umana, dove vedete la moltitudine delle creature sono parte di un'unica famiglia, e nello stesso tempo la loro realtà di coppia è realizzata in maniera tale da accogliere la famiglia umana, la coppia che è parte della famiglia umana, la coppia che è luogo di accoglienza per tutta la famiglia umana, Adamo ed Eva. È la preghiera che fa di questo incontro tra i due sconosciuti che obbediscono alla iniziativa gratuita di Dio, il valore di una incondizionato ormai e irrevocabile solidarietà tra un fratello e una sorella, tra fratelli e sorelle, è la famiglia umana che si raccoglie nella novità di questa coppia, ed è questa coppia che trova la propria collocazione nell'ambito della storia universale dell'umanità intera, unica famiglia, dai progenitori in poi. E i due dormirono profondamente. E intanto, dicevo già, vedete, li ho preavvisati. Adesso Raguele, versetto 10, si alzò e chiamò i servi. I due dormono profondamente, vedete, è una comunione piena, dove il linguaggio del sonno è un linguaggio che assorbe in sé anche l'incontro con la morte. Anche la morte è addomesticata alla maniera del sazio riposo notturno. E Raguele però, vedete, non è tranquillo, e quindi andò con i suoi servi a scavare una fossa. Diceva infatti: caso mai sia morto, non abbiamo da diventare oggetto di scherno e di ribrezzo. Lui già ne ha patite troppe di osservazioni un po' sarcastiche e anche un po' offensive da parte di coloro che hanno assistito alle vicende. E quando ebbero terminato di scavare la tomba, adesso la tomba è pronta, il paphos c'è pronto. Allora, adesso dice qui, versetto 11, Raguele tornò a casa, chiamò la moglie e le disse: manda in camera una delle serve a vedere se è vivo, così se è morto, lui dà quasi per scontato ormai che sia morto, se è morto lo seppelliremo senza che nessuno lo sappia, facciamo tutto prima dell'altro in modo che nessuno se ne accorge, dice: se no io che figurate gli faccio, se lo dava morto. Ecco, vedete, mandiamo una serva in avanscoperta a vedere. Dovete sapere che nella traduzione in latino della Vulgata, qui in questo versetto 11, leggiamo: et factum est, circa pullorum cantum, al canto del gallo. Già, San Gerolamo traduce, ma si vede che San Gerolamo è già a conoscenza dei racconti evangelici. Al canto del gallo. E dice tante cose a noi questa espressione. Raguele è preda della sua angoscia pusillanime, c'è niente da fare. I due dormono profondamente, là dove la morte è sconfitta. Il sepolcro è il luogo in cui germoglia la vita, in obbedienza alla parola del Dio vivente. Ma Raguele, vedete, ha scavato una fossa in cui nascondere un cadavere. e poi è l'imbarazzo di coloro che si agitano attorno al sepolcro del Signore, come leggevamo la settimana scorsa, ancora in queste domeniche a più riprese, cerchiamo un cadavere e non troviamo più il cadavere, dov'è il cadavere? No, è un altro principio. Adesso mandano in avanscoperta una serva, vedete qui, dice il versetto 12, accesero la lampada, c'è una lampada nel buio della notte che brilla a sufficienza per consentire adesso a loro di aprire la porta. Loro non entrano, la serva entra e li trovò che dormivano insieme, immersi in un sonno profondo, e la serva uscì e riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male. Vedete, questo è un vero e proprio Vangelo pasquale. È vivo. Già. Tanta fatica per scavare la fossa, per di più al buio. Servi che si sono dedicati a questo per obbedire al comando di Raguele, e intanto l'annuncio della serva che ha osservato la scena alla luce che spunta nella notte. Tanta fatica per chiudere la vita nel buio, ed ecco la meraviglia di chi veglia nella notte e scorge la luce. È vivo. Non era successo nulla di male. E allora benedissero, e adesso vedete Raguele e sua moglie Elna fanno salti di gioia, ben comprensibile. Benedissero il Dio dei cieli. Tu sei benedetto Dio con ogni pura benedizione, ti benedicano per tutti i secoli, tu sei benedetto perché mi hai rallegrato, non è avvenuto ciò che temevo, ma ci hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto perché hai avuto compassione dei due figli unici. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza, e falli giungere fino al termine della loro vita, in mezzo alla gioia, alla grazia. E allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che si facesse giorno. Già, e intanto vedete questa cascata di benedizioni. Ed è proprio Raguele che adesso dice è la misericordia del Signore che sconfigge la paura, ed è questo che lui sta chiedendo nella sua preghiera al Dio vivente, perché la grazia della allegrezza sia la misura del respiro con cui essi affronteranno il seguito della loro vita. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza, e falli giungere fino al termine della loro vita, in mezzo alla gioia e alla grazia. E a questo punto Raguele ordinò alla moglie adesso un altro banchetto. Vedete, qui si va da un banchetto all'altro, soltanto che adesso è veramente la festa delle nozze. Qualche riga ancora, poi ci fermiamo. Come vedete, il capitolo 9 è molto breve, ma bisogna che arriviamo a quel punto. Banchetto. Ma adesso non è più l'ultima cena. Adesso la celebrazione festosa di un evento che acquista il valore di una novità risolutiva nel caso qui considerato, una famiglia, due famiglie, un personaggio, un altro, ma qui è evento che il nostro racconto ci sta descrivendo come il segno rivelativo di una svolta che ci dà il senso della storia umana. e bisogna prendere due vitelli, quattro montoni, li fece macellare, cominciarono così a preparare il banchetto, poi chiamò Tobia. Tobia. Dunque il risveglio di Tobia, risveglio. E sotto giuramento gli dice, lo fa giurare, gli disse: per 14 giorni non te ne andrai di qui, ma ti fermerai da me, non solo una settimana, come avveniva in certe culture antiche, la settimana della sposa, la zitta, cioè 7 giorni di sosta in casa perché aspetta la visita degli amici e parenti che portano i regali. Ecco, una settimana, quindi due settimane, 14 giorni, 14 giorni. E quindi così ti fermerai per mangiare e bere, così allieterai l'anima già tanto afflitta di mia figlia. Di quanto possiedo prenditi la metà, torna sano e salvo da tuo padre. Quando io e mia moglie saremo morti, anche l'altra metà sarà vostra. Coraggio figlio, io sono tuo padre ed Edna tua madre, e noi apparteniamo a te come a questa tua sorella da ora e per sempre. Coraggio figlio. Questo vedete per dire che adesso Tobia non procede ulteriormente nel suo viaggio. Vedete questo particolare, ed è su questa constatazione che adesso ci fermeremo. Questo particolare ha un suo rilievo, niente affatto banale, perché ormai Tobia ha raggiunto la meta del viaggio. Da sé il viaggio è orientato alla città di Rage, dove vive quel tale che ancora custodisce il denaro depositato, e invece per Tobia il viaggio è finito qui. Questa è la meta. E vedete che giunto a questo limite ultimo del suo cammino, Tobia e accanto a lui ormai è Sara inseparabile da lui, è divenuto come un punto di attrazione, per cui non è più lui che deve andare a cercare, reperire altre esperienze chissà dove, e quindi addirittura qui il denaro che deve riportare al suo padre, ma è il mondo che gli viene incontro. C'è un momento in cui l'evento che si è compiuto determina una svolta così decisiva, radicale, totalizzante, definitiva, per cui non è più necessario andare incontro a chi che sia, perché è la realtà del mondo che ti viene incontro. Allora Tobia chiamò Raffaele, vedete, Tobia non procede, non può più andare, ha giurato oltretutto, e gli disse: fratello Azzaria, prendi con te 4 servi, 2 cammelli, mettiti in viaggio per Rage, vada a Gabael, consegnagli il documento, riporta il denaro e conduci anche lui con te alle feste nuziali. Anche lui, quell'amico, è invitato e anche lui parteciperà alla festa nuziale, ma adesso qui si compie l'evento decisivo, il passaggio dal dolore all'allegrezza, dalla morte alla vita, è il tempo della pienezza, è la meta del viaggio già conseguita, come vi dicevo un momento fa. Adesso ci siamo, vai tu. E infatti così vanno le cose. Partì dunque, dice il versetto 5, Raffaele per Raggi di Media con 4 servi e 2 cammelli, alloggiarono da Gabael. Raffaele gli presentò il documento e insieme lo informò che Tobia figlio di Tobia aveva preso moglie, lo invitava alle nozze. Gabael andò subito a prendere i sacchetti ancora con i loro sigilli, li contò in sua presenza, poi li caricarono sui cammelli, partirono insieme di buon mattino per andare alle nozze, e giunti da Raguele trovarono Tobia adagiato a tavola, e gli saltò in piedi a salutarlo, e Gabael pianse e lo benedisse: figlio ottimo, di un ottimo uomo, giusto, largo di elemosine, conceda il Signore la benedizione del cielo a te, a tua moglie, al padre, alla madre di tua moglie. Benedetto Dio, poiché ho visto mio cugino Tobi, vedendo te che tanto gli somigli. Dunque, tutti partecipano a questa festa nuziale. Ricordate la parola del Signore nel Vangelo secondo Giovanni: quando sarò innalzato attirerò tutto a me, attirerò tutto a me. E qui adesso, là dove l'evento nuziale che ha sconfitto la morte viene celebrato, tutta la creazione fa corona, tutta la creazione obbedisce, aderisce, celebra, partecipa ai festeggiamenti. E quindi qui la parola di Gabael che ha abbracciato Tobia e afferma: io ho visto mio cugino Tobbi vedendo te che tanto gli somigli. Già, è una missione che Tobia ha ricevuto da parte di suo padre, e a questa missione ha portato a compimento, ha portato a compimento nel momento in cui adesso è ospite nella casa di Raguele, che è suo suocero, è lì dove sono celebrate le nozze, e tutto il resto che inizialmente sembrava l'obiettivo importante da raggiungere si trasforma in una specie di dote che fa da corredo alla celebrazione dell'evento nuziale. E comunque, vedete, il richiamo a Tobi il padre, ne parleremo necessariamente la volta prossima. Qui alla fine del capitolo 9 Gabael, il vecchio amico, guarda in faccia Tobia e dice: io riconosco il volto di tuo padre, chi vede me vede il padre. Già abbiamo colto in un altro momento un segnale analogo a quello che adesso viene esplicitato qui alla fine del capitolo 9. Se voi solo con un rapido sguardo leggete la prima riga del capitolo: ogni giorno intanto Tobi, vedete che tra il capitolo 9 e il capitolo 10 c'è un cambio di scena. Dalla casa di Raguele, dove vengono celebrate le nozze, a Ninive, dove Tobi è in attesa di suo figlio. E tra la fine del capitolo 9 e inizio del capitolo 10, Tobi, io vedo il volto di Tobi guardando e incontrando te, Tobia. Ed ecco Tobi che è in attesa del figlio, che tornerà. È il viaggio nella sua seconda modalità, il viaggio dell'andata, il viaggio del ritorno, il viaggio della discesa e della risalita. Chi vede me vede il padre. Ecco, adesso ci fermiamo qua, sono le 8:30.